Laser.
Vikram Chandra, nato a New Delhi nel 1961, studia in Rajasthan e brevemente a Bombay. Poi, dopo il trasferimento negli USA, al Pomona College di Claremont, vicino a Los Angeles, quindi alla Columbia University di New York. In America, gli studi universitari sono rivolti sia alla letteratura, in particolare alla scrittura creativa, sia alla cinematografia. Debutta come romanziere nel 1995 con Terra rossa e pioggia scrosciante, che prende l'evocativo titolo dal soprannome Sembula Payanirar dell'autore di uno dei capolavori della lirica tamil, soprannome tratto da un'immagine di una sua poesia. Ispirato nella sua genesi prima dalla biografia di James Skinner, detto Sikander, Sikander Sahib, Sikander è Alessandro nella fonetica persiana, vissuto fra il 1778 e il 1841, un famoso ufficiale mercenario anglo-indiano, il romanzo è stato composto da Chandra in diversi anni nell'ambito dei corsi di scrittura creativa della Johns Hopkins University e dell'University of Houston, dove l'autore lavorava. Poliedrico quanto mai, il giovane scrittore esercitava contemporaneamente come professionista di grande successo, programmatore e consulente hard e software, cosa che non gli sarà inutile per gestire l'immenso intrico narrativo del suo straordinario romanzo. Pubblicato contemporaneamente a Londra, New York e New Delhi, il libro di esordio suscita l'entusiasmo immediato della critica e vale all'autore prestigiosissimi riconoscimenti sul piano internazionale. Chandra, attualmente naturalizzato statunitense, vive parte a Mumbai e parte a Berkeley, dove insegna. Il modo migliore, più diretto e insieme suggestivo di introdurre e di introdursi nella fantasmagorica opera di Chandra è rievocare l'incipit, l'inizio del romanzo. Il giovane Abhay, figlio di una coppia di insegnanti ormai anziani in pensione, Ashok e Mrinalini, è tornato da Los Angeles, dove studia all'università, per una vacanza insieme a casa dei genitori, vicino a Delhi. Ed è molto infastidito dalla presenza, nel cortile diciamo adiacente alla casa, di una vecchia scimmia a cui invece i genitori sono affezionati e a cui somministrano da mangiare, tollerando anche le sue intemperanze.
Ancora quella scimmia dal muso bianco, sbottò. Ma è sempre qui.
Sì, annuì il signor Misra. Ormai fa parte della famiglia.
Mrinalini gli dà da mangiare ogni mattina. Dai rami del pipal di fronte a casa, la scimmia saltò sul tetto, raggiunse a grandi balzi il filo della biancheria e tendendo un braccio si impadronì di una sari, una camicia e due capi intimi. Poi tornò di corsa sull'albero. Rimase ad aspettare, saldamente aggrappata ai rami fronzuti, che la signora Misra salisse le scale, posasse due pani sulla balaustra che correva intorno al tetto e si allontanasse di qualche passo. La scimmia, con le movenze sicure di chi compie un rituale scontato, saltò un'altra volta sul tetto, lasciò cadere gli indumenti, afferrò i pani e si arrampicò di nuovo nel suo regno vegetale, dove, dopo essersi sistemata su un ramo adatto, prese a mangiare, volgendo di tanto in tanto la testa per guardare la signora Misra che raccoglieva i vestiti e li rimetteva a posto sul filo. «Sono anni che vi terrorizza», notò Abhay. «Dovreste fare qualcosa».
«Cerca solo di sbarcare il lunario come tutti noi», ribatté il signor Misra.
«E sta invecchiando. Non vedi quanto è lenta ormai?
Lascia perdere.
Mangia piuttosto».
Abhay chinò la testa sul piatto, ma di tanto in tanto la rialzava per osservare il pipal, dove la scimmia divorava con impegno il suo pane quotidiano. Chissà perché, pur gustando i sapori stranamente poco familiari della cucina materna, Abhay non riusciva a scrollarsi di dosso la convinzione che l'animale, protetto dall'ombra delle frasche, si godesse il cibo assai più di lui. e che ci fosse una qualche segreta ironia o un qualche recondito significato in quel loro involontario pasto in comune.
Abhai è proprio seccato dalla vecchia scimmia, che fra l'altro gli ruba i jeans stesi ad asciugare. Così, senza troppo pensarci, le spara con il 22 ad aria compressa che aveva da bambino. Infantile sì, ma micidiale. I genitori sono costernati, affezionati come erano all'animale, nonostante le sue intemperanze. A maggior ragione perché nelle vicinanze di casa c'è un tempio di Hanuman, il veneratissimo dio scimmia figlio del vento, principale alleato di Rama nella guerra contro il mostruoso demone Ravana che gli ha rapito la moglie. Così l'anziana coppia ridarguisce Abhai e si dedica ad assistere l'animale in coma, finché dopo 9 giorni e 9 notti di incoscienza e 9 giorni e 9 notti di cure, la scimmia, adesso sentiamo come riprende gradualmente coscienza.
Per 9 giorni e 9 notti la scimmia giacque incosciente, il petto avvolto in bende di cotone, gli occhi chiusi, mentre la signora Misra le poneva sulle labbra fazzoletti imbevuti di latte e il signor Misra camminava su e giù, le mani allacciate dietro la schiena. La porta della stanza era tenuta chiusa per evitare che gli ospiti scorgessero l'animale ferito. Spesso anche Abhai si arrestava lì fuori, con un'espressione confusa, scuotendo la testa. Il 9° giorno la scimmia aprì gli occhi e scrutò il soffitto senza capire. I Misra indietreggiarono un po' impauriti, nonostante la scimmia non badasse a loro. Restava immobile, gli occhi vitrei, smarrita in una foschia interiore in cui si ammucchiavano frammenti di una vita precedente. Immagini si scontravano e sovrapponevano per formare un sé, un nulla lacero e rattoppato, un sogno, una persona. Di nome Parasher. Lo so, io sono lui. Io sono la scimmia. Sono quel diafano meccanismo un tempo racchiuso in un corpo umano e conosciuto come Parasher o Sanjay. Sono lui, riaffiorato dalle fantasmagoriche regioni della morte e dalle nebbie dell'inconscio animale.
Dormi veglia, vaghi ricordi della vita precedente umana e della precedente morte prima di rinascere scimmia, vede Ashok, cioè il suo ospite, l'anziano professore, scrivere a macchina. Ci prova, ci riesce e scrivendo dichiara la propria identità umana. Ma è preso da un'immagine raccapricciante. Avverte con orrore l'ingresso di Yama, il dio della morte, venuto nuovamente a prenderlo di persona. Il che, va detto, è rendergli un grande onore. Nessuno può vedere il cupo dio, solo Saira, una sveglia bambina di 10 anni, cuginetta di Abhai. Ma mentre l'oscuro, implacabile e banale, dice Chandra, cioè Parasher, dio della morte, protende il suo argenteo, delicato, setoso, ma micidiale laccio, ecco, viene senza sforzo trattenuto da una vecchia scimmia dal muso bianco. In persona il dio Hanuman, figlio del vento, che lo affronta e lo deride. È intervenuto per proteggere il suo fratello di specie. I due dei parlamentano. Il dio della morte sostiene che naturalmente la scimmia, adesso ridiventata almeno come coscienza umana, non può essere immortale. Hanuman dice che però la scimmia va protetta in quanto è sua genealogia. Alla fine, soluzione non nuova, genialmente applicata da Chandra, i due dei si accordano. A, chiamiamolo Sanjay, sarà accordato di vivere finché, narrando delle storie, 2 ore al giorno, a un pubblico indeterminato, quello che si crea, non si constaterà che il pubblico si annoia. Nel momento in cui per più di un breve lasso di tempo il pubblico manifesti fastidio e noia della storia, Yama, dio della morte, si porta via Sanjay. I due dei si accordano, il contratto viene steso naturalmente su un foglio dorato in sanscrito e in inglese. La simpatica cuginetta Saira raduna come uditorio i ragazzi del vicinato. Sanjay si mette alla macchina da scrivere, visto che comunque è ancora una scimmia e nel fisico di una scimmia e non può parlare. Mrinalini, l'anziana professoressa, legge, di mano in mano lui le passa i fogli. E Sanjay dà la parola a un terzo personaggio, Sandeep, che in prima persona racconta la propria storia, ben presto però passando al ruolo di narratore impersonale della storia di Benoît de Boigne, che ha udito da una vecchia asceta che Sandeep accoglieva e della quale era diventato discepolo. È la storia di un ragazzo savoiardo, figlio di un vicario di Chambéry, che verso la fine del 1700, ispirato da una versione del romanzo di Alessandro e da un repentino, feroce duello vittorioso, impara il mestiere del soldato. Finirà comandante, anzi generale dei generali, conquistatore di eserciti, signore dell'Hindustan. Ci fermiamo per ora. Che cosa si può constatare da questo geniale esordio? Subito la struttura a matrioshke intenzionalmente adottata e prolungata su più di un livello. In termini aritmetici siamo a pagina 55 del libro, su 700 e rotti, e siamo al terzo, di fatto al quarto livello di incorniciatura. 1. Il racconto impersonale dell'esordio, che introduce 2. Il racconto in prima persona di Sanjay nel corpo di scimmia, che dopo il contratto racconta la storia di Sandeep, il quale 3. Narra di se stesso in prima persona e poi racconta impersonalmente la storia di Benoît, quarto livello di incorniciamento. Se si avessero ancora dei dubbi sull'intenzionalità, anzi la determinazione nell'impiego di questa modalità, li fughiamo subito con un breve episodio di eccezionale rilievo. Prima che Sanjay cominci a raccontare, cioè a battere la macchina, Hanuman, il dio scimmia, che lo sta temporaneamente salvando, gli chiede in maniera molto perentoria: «Bene», esclamò, «qual è la tua cornice narrativa?» «La mia cosa?» domandai. «Il racconto che usi come cornice», mi guardò severamente, e poi si lasciò cadere sul letto. «Non lo hai preparato, vero?» «No», rispose imbarazzato. «Pensavo di mettermi a raccontare così, come viene viene». «Ma non lo sai ancora. La semplicità è la maledizione della tua epoca, Sanjay. Devi essere astuto, tortuoso, ricercato. Rifuggi dalla desolante abitudine alla concisione e alla fretta. Permettici di godere dei tuoi arabeschi. Oltretutto, una cornice che dia pace e tranquillità ti sarà utile. Tu sei troppo coinvolto nel racconto. Il tuo pubblico è frastornato dal mondo. Quindi, questa è la conclusione del lungo brano, e tornerà infinite volte sull'importanza di narrare e sul fatto fondamentalmente che raccontare salva la vita. Terzo elemento squisitamente indiano: l'inesauribile fantasia mitopoietica con l'intervento, attenzione, il romanzo è ambientato alla fine del 1900, cioè pochi anni or sono, di Yama, dio della morte, Hanuman, dio delle scimmie, e ben presto, ovviamente, Ganesha, il simpatico dio elefante dalla zanna spezzata, che protegge gli inizi e che si manifesta immediatamente non appena sente odore di racconti. Per forza, Ganesha aveva messo per iscritto il Mahabharata spezzandosi una zanna per adoperarla come penna, o meglio come bulino per incidere la storia. Quindi la mitologia classica è attualizzata. E poi la scimmia che ricorda nel dormiveglia semi-incosciente la vita passata, karma e samsara, fondamenti dell'induismo, e poi guardando Ashok impara da sé a scrivere a macchina per potersi esprimere. Ma Sanjay nel corpo della scimmia non è abituato a scrivere a macchina. Già il primo giorno si stanca, le dita si intirizziscono, deve ancora narrare per 55 minuti, Yama, il dio della morte, è lì col cronometro ed è molto fiscale. Scontro fra lui e Hanuman, anche questo tipicamente indiano, una certa testardaggine giuridica. Riesame del contratto. Non è chiaro, anzi non è specificato che il narratore debba essere Sanjay. Quindi, purché qualcuno racconti, l'accordo è valido. Yama gli lascia generosamente 10 minuti per convincere Abai, il ragazzo, quello reduce dall'Università di Los Angeles, che narra la storia di lui stesso, studente a Los Angeles. Come ci si può aspettare, dati i personaggi che si sono citati, oltre al giovane che narra di se stesso, i temi prevalenti sono ovviamente, uno è l'eroismo. E qui leggiamo una scena straordinaria in cui Benoît de Boigne, che abbiamo già menzionato, diventato signore dell'Hindustan, massacra, ma in una scena quasi rituale, i 15 superstiti Rator, cioè guerrieri rajastani, che vanno incontro alla morte consapevolmente per non essere catturati. Il capo dei Rator, che è protagonista di questo straordinario episodio, si chiama Rana di Ahva.
Mentre i 15 smontavano, cadde il silenzio. Quel silenzio che spesso si diffonde durante una battaglia, quando inaspettatamente si odono il cinguettio e i gorgheggi e il frullar d'ali degli uccelli su alberi lontani. De Boigne osservò Rana di Ahva, che smontava, e in piedi, accanto al suo cavallo, gli carezzava la fronte tra gli occhi. Rana alzò lo sguardo al cielo, quindi diede all'animale una pacca sul posteriore. Si sistemò il mantello giallo, poi si diresse verso De Boigne, seguito dagli altri Rator. De Boigne squadrò il volto di Rana, notò i baffi brizzolati e le spesse sopracciglia, la barba folta e i grandi rassegnati occhi grigi nelle occhiaie profonde. I Rator venivano avanti, ma nessuno faceva fuoco. Nessuno esaudiva la promessa della seta gialla. De Boigne aprì la bocca, anche se le sue labbra erano aride e non ne sarebbe uscito alcun suono. Nella sua assoluta lucidità sentì un vuoto dentro di sé, qualcosa di definitivo, e capì che per lui non ci sarebbero più state visioni. Guardando nei calmi occhi grigi di Rana, così vicini ormai, De Boigne capì che quello sguardo, chiaro e penetrante, lo aveva liberato dalla sua spettrale capacità visionaria. Sapeva che il suo dovere ora avrebbe segnato la fine di ogni storia romantica. Concentrando tutte le energie nella gola, De Boigne gridò, senza formulare parola alcuna, alcun significato, e mettendo solo un ululato simile a quello di un animale in trappola fra denti d'acciaio, ma tutti i suoi capirono e ci furono fiammate e gli occhi grigi scomparvero.
La fine di quest'ultimo grande condottiero. Un'altra storia, naturalmente l'altro grande tema frequente è l'amore. Qui è l'amore di un irlandese di Tipperary che pensa a terre lontane e si imbarca come sguattero su un brigantino inglese. Finisce avventurosamente a Goa, a Calcutta, poi presso una popolazione tribale di montagna, infine al servizio come arciere del Raja di Barrampur. Diventerà un famoso guerriero con il soprannome di Jahad Jang e, narrando la propria storia, guarda caso, innamorerà la Begum, la sovrana per cui presta servizio. Passeranno un inverno intero facendo l'amore ogni notte in maniera, come sentiremo, piuttosto appassionata e raffinata.
Fare l'amore con lei fu come danzare. La stessa attenzione alla coreografia, alle posizioni illustrate con colori vivaci su vecchi volumi di foglie di palma. Tutto il corpo usato senza vergogna, alla tecnica, attimi e minuti e ore di respiri controllati e carezze cerimoniali, smarrita infine negli ultimi abbacinanti e convulsi abbracci e nella calma che ne seguiva. L'amore non era semplicemente amore, era sempre anche qualcos'altro, una lingua nascosta per esprimere un più grande segreto. E nel venire insieme con lei, Thomas provò un mancamento, un flusso che dalla sua punta sepolta dentro di lei risaliva all'inguine e si diffondeva nel ventre, sino al diaframma, al cuore. Fecero l'amore ogni notte, durante il lungo inverno secco, trovando al risveglio il patio di marmo cosparso di petali di rosa. In una sera, ormai tiepida, sedettero a gambe incrociate, faccia a faccia, avvinti, coperti da un lustro velo di sudore. Le mani di Thomas seguivano il rilievo della spina dorsale della Begum. La lingua di lei gli guizzava sul volto, disegnando i contorni delle orecchie, delle narici. «Sposami», supplicò lui. «Sposami». Lei rise, rovesciando la testa all'indietro. «Trovati un altro regno. Questo è il mio».
Personaggio femminile molto determinato, regale nell'amore, regale anche nelle sue esigenze. Fra gli infiniti personaggi del romanzo figura naturalmente anche Skinner, che l'ha ispirato, però Sikander, che era il soprannome dell'ufficiale storico Skinner, non è il suo soprannome, bensì il nome di un altro personaggio, almeno formalmente figlio di Skinner. Alla fine del racconto infinito tutti i personaggi appariranno inestricabilmente connessi e l'opera si conclude, attraverso eventi per nulla zuccherosi, anzi, in un inno all'insopprimibile necessità di raccontare una storia che unificherà tutti nella gioia, dove, cito, «noi tutti, i nostri padri e le nostre madri e i loro nemici, consumeremo dolcetti fritti, giocando fino al tramonto, felici, liberi e spensierati, per poi sedere in cerchio e cominciare da capo a narrare, fino al punto in cui la storia avrà incluso tutti noi». E questa di narrare pare proprio essere la vocazione e il destino dell'India, certamente, e di Chandra. Dopo Amore e nostalgia a Bombay, uscito in italiano nel 1999, racconti ispirati a 5 precetti della religiosità hindu, ecco la gigantesca epopea Giochi Sacri, in italiano nel 2007, cioè quasi tutti sono pubblicati in italiano l'anno dopo l'apparizione in inglese. Pure ambientato a Mumbai, il romanzo racconta la storia di Sartaj Singh, poliziotto che quindi si aggiunge alla vasta panoramica di poliziotti della letteratura mondiale, che era già apparso nel romanzo precedente. Per caso Sartaj Singh rintraccia il temutissimo gangster Ganesh Gaitonde e ne ascolta le mille storie, inizialmente al citofono del suo bunker, poi, dopo la morte di Gaitonde, in ambiti di coscienza indefiniti, non si sa da dove parte. Il romanzo di ben 1180 pagine mescola, né più né meno del Mahabharata, generi letterari, impronte stilistiche, piani narrativi, come dice il critico Luigi San Pietro, disorientando e affascinando il lettore. E con questo, riproducendo l'originalità assoluta del poema epico nazionale indiano e al tempo stesso la sua assoluta modernità di opere multigenere come alcuni dei capolavori del Novecento in Occidente.